Bentrovate, bentrovati a tutti, rinnovo gli auguri di buona Pasqua, tanto siamo ancora in questa grande settimana, quindi siamo ancora proprio a Pasqua, e poi proprio l'ottava è un unico giorno, fino a domenica siamo ancora a Pasqua. Va bene, allora oggi partiamo con questo argomento che vedete, cioè la letteratura sapienziale. Siamo ormai nella terza parte della Bibbia ebraica, abbiamo già affrontato un po' non troppo in modo particolareggiato, ma abbiamo affrontato la Torah, abbiamo affrontato i Nevi'im, cioè i profeti. Ora entriamo in questo mondo che è quello dei Ketuvim, cioè degli scritti per la Bibbia ebraica, mentre per la nostra Bibbia cristiana è più noto come mondo sapienziale, quindi questi testi sapienziali che andremo un po' a vedere in questo periodo divisi in due parti, cioè vi devo dare un brutto annuncio, mancano solo 4 incontri e poi
diciamo che ci stiamo preparando,
ecco, a me è venuto un colpo mentre vedevo, però vabbè, non fa niente, vabbè, 4 soli con questo 4, ma l'abbiamo appena iniziato,
possiamo fare anche delle regole.
No, scherzo, mi farebbe piacere, ma non è nel... ecco, questo cammineremo così in questo mondo sapienziale. Per 2 incontri guarderemo appunto la sapienza, quella propriamente detta, con i testi propriamente detti sapienziali. Mentre negli ultimi 2 incontri guarderemo i deuterocanonici, cioè tutti i testi che non fanno parte della Bibbia ebraica, ma sono inseriti nella Bibbia cristiana, perché presi dalla Bibbia greca, e poi, logicamente parlando sempre dell'Antico Testamento, e nell'ultimo giorno proveremo a fare una cosa diversa, se riusciamo, cioè a fare un vero laboratorio biblico. Proveremo a... vediamo, altrimenti continueremo sempre con questo discorso, cioè di presentazione di testi che abbiamo dimenticato, ma se riusciamo proveremo a fare questo. Per entrare nella letteratura sapienziale, con voi vorrei leggere 2 testi, proprio per iniziare, non biblici. Un testo mi è stato donato da un signore, noto Bacchisio, nome d'arte, un poeta, il quale mi ha fermato in piazza Jenni a Cagliari. Io ero seduto a perdere un po' di tempo con mia moglie e mi ha fermato subissandomi di parole, soprattutto parlando della differenza tra noi e gli uccelli a livello di ossa, cioè noi abbiamo le ossa pesanti, non riusciamo a volare, mentre gli uccelli hanno le ossa bucate, cave, e riescono a volare. Questo discorso qui sono stati praticamente 5 minuti di parole, già io parlo molto, no? Ma lui proprio mi ha tolto le parole, no? Ha parlato e parlava moltissimo, io non mi permettevo di parlare perché era il discorso che faceva, mi ha coinvolto, e mentre lo ascoltavo a un certo punto mi ha detto: se lei vuole le offro una poesia, però mi dà un'offerta. Un po' l'alito era dai Cnusa andante, però io gli ho dato un'offertina, perché appunto dopo essersi sprecato così tanto a dire cose di tutti i tipi, mi ha regalato questo foglietto e gli volevo leggere una poesia, proprio perché e poi vedremo quanto
sotto spirito è stato scritto.
Come?
Sotto spirito è stato scritto.
Sì, spirito divino. Allora, vi leggo questa poesia, una tra queste, ma lui mi ha detto che ne ha scritte tante, però una tra queste. E poi entriamo un po', anche divertendoci. Satinai la carta scivolandoci, ma non avevo chiuso il suo cassetto, facevo delle acrobazie acquatiche. A secco mi trovo a distinguere meglio, non faccio applicazioni confrontate, la musica può legare suoni diversi. Del sorpasso a lambada di massa freno, fletto un compasso di tensione motivata, ogni tanto tocco i remi e alzo la vela. Non so se vi è chiaro tutto, ma aspettate, la bella di notte fa un po' costante, si esaurisce presto, non come il fico secco, un simpatizzante selettivo solitario. Spero che il servizio giardini non mi dia acqua, dai piedi la relazione in punta e la luce contenuta nei petali pompati. si intreccia nel muto desiderio di sopperire un respiro che desidera un cappello, portare a sé quei fiori che godiamo. Bella, no? Ecco, se non ha capito niente, ha capito tutto, perché l'obiettivo era questo, cioè l'obiettivo suo. Lui mi ha detto: ma cosa lo sto dicendo? Perché ci introduce il sapienziale, ci introdurrà a una delle caratteristiche tipiche del mondo sapienziale. Cioè lui diceva: io scrivo per liberare la mia anima, ma non pretendo che gli altri mi capiscano. Ecco, è l'esatto contrario del mondo sapienziale. Cioè i sapienti di Israele non cercano di, scusate il termine, vomitare sugli altri ciò che sentono, ma cercano di comunicare agli altri ciò che hanno sperimentato nella loro vita, e cercano di comunicarlo nel modo più, scusate, comunicativo possibile, più chiaro possibile, e dire all'altro l'esperienza di vita che ho fatto, cercando di cristallizzarla magari in un proverbio, in un detto, in una massima, in un piccolo racconto, in una metafora. Ho messo questo signore, che appunto ha anche questa forza di scrivere, ma io non ho capito niente, l'ho letto mille volte, l'ho letto anche a molta gente. Un giorno sono andato dai miei genitori e l'ho letto ai miei genitori, diceva: la cabamida, basta, non ne possiamo più.
Come?
È proprio, è il flusso, no? Quello che chiamano il flusso interiore. Però ecco, ho voluto leggervela perché dobbiamo entrare nel mondo sapienziale proprio in un altro binario, da un altro binario, da un'altra porta. Dobbiamo entrare nel cercare di comprendere che i sapienti provano a parlarci della loro esperienza, è che questa esperienza non è legata ad una persona, ad un sapiente lontano, è legata ad ognuno di noi, forse anche più del mondo profetico. Cioè il mondo profetico, ricordate, tra le varie espressioni tipiche del profetismo c'era: così dice il Signore, oracolo del Signore, Dio dice. Cioè era una parola che il profeta comunicava come tramite: Dio parla, io ho sentito, la rivelo a te. Il mondo sapienziale comunica la parola di Dio, ma nel modo opposto. Cioè l'uomo sapiente ha vissuto in sé questa parola, ha sentito nella propria esperienza di vita, di sofferenza, di gioia, di fallimento, di successo, di allegria, tutto ciò che volete, tutto ciò che abbiamo provato noi, tutto ciò che voi, essendo credo quasi tutti più grandi di me, avete provato meglio di me e con più sapienza di me, sapete che cosa è la vita. Il sapiente si mette davanti alla sua vita, ma non si ferma alla sua vita. Cioè non è un'analisi psicanalitica quella del sapiente biblico: guardo la mia vita e trovo le soluzioni o trovo i disastri. No, guardo la mia vita, parto da ciò che ho vissuto per trovare il messaggio di Dio, per cercare la parola di Dio. Guardate, oggi entriamo in un ambito che è molto più difficile da percorrere rispetto alla Torah e rispetto ai profeti, perché parla di noi. Non ci sono i sapienti e noi siamo gli insipienti. Ognuno di noi è chiamato ad essere sapiente della propria vita. Ecco a cosa servirà leggere Giobbe, leggere Proverbi, leggere Coele, entrare dentro i Salmi. Servirà a comprendere che cosa è la sapienza, provare a comprendere che cosa vuol dire avere un occhio equilibrato, un occhio soppesato per guardare che cosa avviene nella nostra vita. Questo servirà, leggere i sapienti, eh? Ok, entriamo in questo mondo con un ultimo testo che prendo dal solito libro Ambiente Storico Culturale delle Scritture Ebraiche. È un testo notevolmente antico del secondo millennio avanti Cristo, che si intitola così: la raccolta di parole è stata fatta da un sacerdote di Eliopoli in Egitto, che per chi non avesse mai sentito questo, Eliopoli aveva una comunità ebraica notevolmente nutrita, e gli ebrei di Eliopoli in Egitto non potevano proprio tanto vedere quelli di Gerusalemme, perché Gerusalemme, come sappiamo, ha assunto il ruolo centrale nell'ebraismo, e non tutti erano d'accordo. Quelli di Eliopoli che cosa hanno fatto? Hanno costruito un tempio, cioè contemporaneamente c'erano due templi. Quelli di Eliopoli avevano costruito un tempio, e questo è ciò che scrive uno dei sacerdoti di Eliopoli, chiamato Aneku. Leggo solo una parte, ma il titolo di questo scritto è Dialogo di un disperato, ed è un vero testo sapiente. È un uomo che soffre, che ha sentito la mancanza di Dio, l'abbandono del suo Dio, l'allontananza, e legge la propria vita a partire da questo, cioè a partire dalla constatazione della propria esperienza e allo stesso tempo dall'esperienza dell'allontanamento di Dio, dell'abbandono di Dio. Non so se è capitato a qualcuno questo. Se è capitato a qualcuno, ci facciamo guidare da Aneku per entrare in questo ambito sapienziale. Dice Aneku: io sto meditando su ciò che mi è successo, sulle cose avvenute nel paese. Avvengono mutamenti, non è come l'anno passato. Un anno è più pesante dell'altro, la terra è in confusione, è divenuta una rovina. L'ordine giusto è scacciato, il disordine iniquo è nella sala del consiglio. Un po' quello che diciamo noi, no? Tempo fa le cose andavano bene, adesso ormai non c'è più religione, non c'è più educazione, tutto è andato, tutto è finito. I disegni degli dei sono violati, i loro ordini trascurati, il paese nella disgrazia, il lutto è dovunque. Città e province sono nel dolore, ognuno allo stesso modo è sottoposto ai mali. Il rispetto è stato annullato, i signori della quiete sono disturbati. Pensate a questa frase, il rispetto è stato annullato, quanto c'è questo, no? Io quando ho studiato a Roma lo continuavo a sentire in pullman, per esempio. Non c'è più rispetto. Quando ogni giorno si ha il mattino, la faccia si volge subito a ciò che è avvenuto, e io parlerò di ciò. Le mie membra sono pesanti, sono cariche, io sono rattristato a causa del mio cuore. È doloroso restare in silenzio riguardo a lui. Il sacerdote non può andare contro Dio, ma intimamente si sta lamentando, perché tutto questo per il sacerdote dipende da lui. È lui che deve intervenire. Un altro cuore si inclinerebbe, ma un cuore coraggioso nella disgrazia è il compagno del suo possessore. E continua il testo, ma appunto con questo tenore, cioè quel tenore che Dio ha dimenticato il suo popolo, ha dimenticato di guidare le persone, e allora a lui si chiede conto. Entriamo nella letteratura sapienziale. Se le parole profetiche, quindi la seconda parte, rileggono la storia alla luce della Torah, vedete qua ci stiamo entrando in una sorta di spirale, le tre parti, Torah, profeti e Ketuvim, Torah, profeti e sapienziali, continuano a ricalcare sulla figura di Dio, continuano a ripercorrere la figura di Dio, ad avvolgere la parola di Dio. E allora, se le parole profetiche, i Nevim, rileggono la storia alla luce della Torah, i libri sapienziali, non direi invece, ma piuttosto, riflettono sull'uomo in quanto tale. Non è più riportare una parola che deve scendere dal cielo, come facevano i profeti, ma è guardare la statura dell'uomo, le dimensioni dell'uomo. Ieri ho fatto un po' di predica, ma com'è, e mi permetterete, la faccio anche oggi, tanto ho chiesto scusa a padre Mauro, che gli rubo un po' il campo della lezione divina, ma entrando nei sapienziali è questo, cioè i sapienziali non ci consentono di fare solo teoria, perché parlano della nostra vita. E allora voi pensate un po' quanto oggi ci sia bisogno di parlare dell'uomo in quanto tale, cioè della statura antropologica dell'uomo. E i sapienti ci insegnano che non si parla solo dell'uomo in quanto tale e da solo, ma dell'uomo in quanto tale e in relazione con Dio. Quanta ricchezza noi credenti potremmo dare se conoscessimo un po' meglio e se vivessimo un po' meglio l'esperienza dei sapienti di Israele, cioè persone che sanno leggere la loro vita alla luce della parola di Dio e che non si nascondono con le problematiche. Questo lo vedremo più volte, lo vedremo anche qua, perché con un messaggio che si fa quindi più ampio e universale, non chiuso a noi, alla nostra comunità. I libri sapienziali sono per noi. Questo è il rischio che abbiamo visto per la Torah, cioè il Pentateuco confinato, limitato, chiuso a filo spinato. Questo è solo nostro. I libri sapienziali invece lo fanno di proposito, allargano la vista. Pensate a Giobbe, che non è un ebreo, non è di origine ebraica. Il gigante, il più grande sapiente, è detto non di origine ebraica. C'è un allargamento. Continua a ripetere la predica quanto oggi abbiamo bisogno di allargare un po' i nostri orizzonti, che si sono racchiusi completamente, rinchiusi. Guardare come c'è una sapienza anche oltre il nostro piccolo mondo. Guardare quanto è necessario trovare anche negli altri quelli che i padri chiamavano i semina verbi, cioè i semi della parola, i semi del verbo. Al tempo stesso, però, tutta questa sapienza si restringe sul quotidiano, cioè sull'oggi. Non siamo a livello di Platone e di Aristotele, eh? Non si stanno cercando i massimi sistemi filosofici, antropologici, teorici. Ai sapienti, scusate la franchezza, se posso permettere, non gliene frega niente dei massimi sistemi. Gli interessa di comprendere la vita loro personale e la vita di chi hanno vicino. Ma giungendo a questo, fanno una cosa che è fondamentale, cioè capire il cuore umano. Una volta che uno capisce l'elemento fondamentale di una cosa, prendete, scusi signor Tony se la cito, ma mio suocero è molto bravo nella meccanica, no? Lui qualsiasi motore trova, cioè qualsiasi motore ha in mano, capisce che sia un motore di orologio, che sia una macchina, riesce a capire, ma non perché è super intelligente, ma non è per questo, non è perché è un genio, perché ha un'esperienza e oltretutto conosce quali sono gli elementi fondamentali di un motore. Questo lo sappiamo tutti, eh? Ognuno di noi ha un ambito principale. Il motore lo possono cambiare, può essere pulito, può essere sporco, può avere un pezzo rotto, ma si conosce qual è l'elemento fondamentale. Se manca l'olio, se manca l'olio, sono ignorato, non capisco niente, quindi non parlo più di tanto, ma questo è anche l'esperienza dei sapienti di Israele, che vedremo che parte da un'esperienza molto pratica di vita. Conoscono il centro dell'uomo. Abbiamo le suore francescane, io sono molto affezionato a San Francesco d'Assisi. Per tante cose, per esperienza di vita, eccetera, ma una cosa mi ha sempre colpito di lui, soprattutto nelle ammonizioni. Parla agli altri parlando a se stesso, cioè quando dice agli altri che cosa non va, che cosa non deve essere, attento a far questo, attento a quella, è perché conosceva il suo cuore, perché aveva fatto l'esperienza nel suo cuore di ciò che poteva distoglierlo dalla preghiera, dallo studio, dall'amore degli altri. Spesso chi non è sapiente, chi non ha una sapienza come quella biblica, sa predicare molto bene, ma nella sua vita è un disastro. Il sapiente biblico ha l'esatto contrario. Sa predicare, se volete, sa parlare agli altri perché conosce il suo cuore, perché sa che cosa lui è capace nel bene e nel meno bene, sa dove può arrivare, sa qual è l'elemento fondamentale, il motore fondamentale per poter essere veramente uomo. Quindi parlano del quotidiano perché la loro riflessione è sull'uomo che vive la realtà di ogni giorno. Non un'anacoreta, non un uomo che sta fuori dalla realtà, anche quello è uomo, ma loro non si preoccupano di quello, si preoccupano dell'uomo che vive, soffre, gioisce nel quotidiano, nelle strade della vita di tutti i giorni. Ecco perché sto accentuando molto questo, proprio perché vedremo quanto anche i proverbi ogni tanto sembreranno banali, potrebbero sembrare banali, ma sono tutt'altro che banali, come nella nostra sapienza sarda o di tutti i popoli. La sapienza tradizionale, quella che poi noi chiamiamo subornotto, no? Che cos'è? Non è nient'altro che fissare in un detto, in un proverbio, in una massima, l'esperienza di generazioni. I nostri proverbi servono a questo, quando ci hanno insegnato fin da piccoli qualcosa, è perché quel detto è stato talmente rimuginato, riascoltato, ridetto, risentito, rivissuto, che diventa un po' la medaglia, diventa la gemma che uno deve far risalire dal suo cuore nel momento opportuno. La letteratura sapienziale è una letteratura, scusate, che travalica i confini di Israele, come dicevo, va oltre, supera Israele, e il cui discorso diventa, pertanto, esplicitamente universale e quotidiano. Continueremo questi termini, queste sono parole quasi tutte di una professoressa, forse qualcuno conosce, almeno sentito nominale, la professoressa Bruna Costacurta, che credo sia la più in Italia e soprattutto italiana, la più grande studiosa della letteratura sapienziale in Italia, una donna straordinaria, esplicitamente universale e quotidiano al tempo stesso, concernendo i piccoli e i grandi problemi della vita e della morte. Come ripeto, non si parla dei massimi sistemi o solo di questi, ma si parla anche di come guadagnare il pane quotidiano, come portare avanti un'amicizia, come educare un figlio, a chi dare la propria figlia, come valutare il genero o la nuora quando si presentano. Cioè siamo proprio nell'ambito della quotidianità, perché la sapienza non è saper tutto, non è andare a chi vuole essere milionario, o come si chiamano questi programmi, è conoscere tutte le risposte. Per il sapiente biblico questo non è niente, ma per saper tutto, cioè il sapere enciclopedico, non è la sapienza biblica. La sapienza biblica è il sapere, cioè il gustare, il saper dire mi accontento, mi rallegro per un fiore di garganzo, non so come si chiama, quelli gialli che non valgono niente, che si tagliano e giorno dopo. Mi rallegro perché vedo Dio qua, perché sento la gioia dell'amore in famiglia in un fiore, perché mi rallegro per un ruscello che scende. Questo è il sapere biblico, cioè il saper gustare ciò che è quotidiano, conoscere una persona e dire sono rallegrato per quello che fai, sto attento, non mi fido immediatamente di te. Anche questo è avere gusto. Se qualcuno di voi ha letto Il Piccolo Principe, ricordate quando il Piccolo Principe incontra la volpe, e la volpe dice al Piccolo Principe: occorre darci un tempo per fare amicizia, allora io farò così, ogni giorno verrò a una data ora alle 18, e tu che cosa farai? Dalle 17, quando sentirai il rintocco delle 17, inizierai a gustare, ad avere gusto per il mio arrivo, e ci sarà questa ora in cui tu gusterai quando starò vicino e gusterai quando me ne andrò, fino al giorno dopo, e tutti i giorni sarà così. Questa è un po' l'idea per il Piccolo Principe della ritualità, la ritualità dà il gusto delle cose, anche questo è sapienza, e se volete in un certo senso anche sapienza che ci insegneranno i sapienti biblici, avere la capacità di organizzare, di intessere relazioni con gli altri, Oltre alla dimensione teologica, quindi legata a Dio, nei libri sapienziali se ne trova una fortemente antropologica, quindi legata totalmente all'uomo. Queste due dimensioni che già avevamo visto nella Torah e avevamo visto nei Nevim, nei profeti, non è che è totalmente novità, ma adesso si mettono proprio come due facce della medaglia, le troviamo come due aspetti che non possono essere scissi, non possono essere separati. Questa è una cosa, professoressa Costacurta dice, io direi che i sapienziali sono vietati ai minori di 16 anni, come i film non bellissimi, vietati, come vi avevo detto, poi ci capiamo, sapete, è esplicito ciò che sto dicendo, ma un po' per provocare, come Genesi 1:11, che secondo me dovrebbero essere vietati ai minori di 16 anni, perché sono scritti per adulti, per gente che ha già vissuto il dolore della vita, per gente che ha già vissuto un insuccesso, Quando Giobbe parla, forse il testo più famoso, almeno la sua esperienza, pensate, un ragazzo di 14 anni oggi, non parlo di 40 anni fa, oggi, qual è l'esperienza di insuccesso che ha? Che si è spaccato i cristalli liquidi del telefonino. Questa è l'esperienza.
Scolastico.
Come? Scolastico. Ma dipende forse questo anche dai genitori, no? Perché secondo i genitori, non preoccuparci, c'è tempo. Affettivo, ecco, questo sì. Affettivo è possibile. Ma questo lo sto dicendo, sto un po' esagerando, ma per sapere. Come?
Sempre nella media.
Sì, no, giustamente. Ma sto dicendo, quando si affrontano certi temi, come quello di Giobbe, che è un uomo che perde tutto nella vita, non solo perde tutto a livello fisico, cioè ricchezza, affetti, persone, ma perde la fede, cioè perde i pilastri della fiducia nel Dio. Meglio, forse non li perde bene, smonta quelli che erano preparati da troppo tempo e precostituiti. Ha bisogno di ricostruire una fede, e tutto l'itinerario del cammino di Giobbe è questo: ricostruire una fiducia che sia personale con Dio. Ricordate, alla fine Giobbe dirà: io ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti hanno visto. Questo è il cammino di Giobbe: distruggere ciò che è precostituito. Ma questo riusciamo a farlo con i nostri ragazzi? E non sto dicendo per loro, lo sto dicendo per noi. Cioè, hanno un'esperienza di vita che possa dire: mi sento qui, ma è cosa da vecchio. Pensate a Coelet, un altro testo: c'è un tempo per piangere, un tempo per gioire, un tempo per mietere, un tempo per raccogliere, un tempo per seminare, un tempo per mietere. C'è questa esperienza nei nostri giovani? Mi sembra che siamo sempre nella messe, siamo sempre nella raccolta. E non lo sto dicendo, continuo a dirlo, sto invadendo il campo di Padre Mauro un po' della riflessione più esperienziale, ma è più che normale con sapienza di farlo, e non lo sto dicendo per giudicare loro, lo sto dicendo per noi, per come noi catechisti, operatori pastorali, eccetera eccetera, come possiamo aiutarli ad entrare in un'esperienza che sia di vita piena. Abbiamo messo intorno a loro una cortina di ferro che nessuno li deve sgridare. Ieri dicevo questo a Macomer, lo dicevo per l'esperienza che i sapienziali hanno, e lo rivedremo anche dopo, ma lo anticipo, i sapienziali hanno della comunità, cioè la sapienza si trasmette prima in famiglia e la stessa sapienza viene alimentata nella scuola e nella comunità. Quindi tutti sono responsabili dei giovani. Voi pensate, il vicinato, no?
Il vicinato.
E ci sarà un proverbio che andremo a leggere su questo. Pensate voi se qualcuno si permette di voi di sgridare il figlio del vicino di quello di due case. Vedete, manca la dimensione comunitaria. E lo sto dicendo, continuo a dirlo, non per giudicare, eccetera. Ma lo sto dicendo perché questa sapienza non può essere una sapienza, cioè un'educazione, una pedagogia che è settoriale, fatta a pezzi. Perché i ragazzi sentono, babbo e mamma mi dicono una cosa, a scuola me ne dicono un'altra. Quando arriva a catechismo me ne dicono un'altra. Dove sono? Non c'è più un'educazione comunitaria, corale. Perché anche noi ci siamo legati a varie sapienze. Come credenti, credo, dobbiamo riniziare da una sapienza biblica che guarda al successo e all'insuccesso della vita, e credo che successi e insuccessi qua dentro tutti ne abbiamo sperimentati. L'ultima cosa, poi continuiamo. Stavo commentando, ma forse questo ve l'ho già detto, commentavo l'esperienza di Tommaso del Vangelo, no? Cosa fa Gesù per mostrare che è vivo? Cioè fa vedere le ferite. Io avrei fatto il contrario, avrei fatto vedere l'aureola, avrei fatto vedere la luce, l'abito pulito. No, Gesù fa vedere le cicatrici, cioè i segni della morte, fa vedere per far vedere che è vivo. Noi invece che cosa facciamo? I segni della morte, i segni, le cicatrici, gli insuccessi, li chiudiamo, ci vergogniamo a farli vedere, anche nelle nostre comunità parrocchiali. Anche nella nostra comunità diocesana abbiamo paura di dire che abbiamo sbagliato qua, abbiamo sbagliato qua, abbiamo sbagliato qua. Ma è proprio quello il segno della grandezza. il segno della gloria. Un prete della diocesi di Muro, commentando questo brano, aveva detto: Gesù fa vedere le ferite per mostrare le feritoie dell'amore. Insomma, straordinario, piccolo gioco di parole con una sola vocale, ma effettivamente è così. La luce, Gesù fa vedere la luce del risorto dalle ferite che diventano feritoie. E Giobbe, Coelet, i proverbi non hanno paura di far vedere le loro ferite, tanto che tutto il libro di Giobbe è una ferita unica. Si siede al terzo capitolo, si siede sugli escrementi, sui propri escrementi, e si risolleva nell'ultimo capitolo. Per tutta la vita rimane lì a guardarsi, non a piangersi addosso, ma a guardare la propria vita e vedere come io sono arrivato a questo punto, perché sono così, non mi vergogno, non mi metto una maschera, ma vivo ciò che sto vivendo.